Vi porto un caloroso saluto dai cari fratelli e sorelle dell'Austria e della Svizzera. A Salisburgo abbiamo avuto come sempre un incontro caloroso e intimo. Sono venute circa 60 o 70 persone nonostante il clima invernale. E mi sento, posso dire, davvero a casa mia lì. Forse perché hanno partecipato a tutto questo, non solo sono venuti al messaggio, ma sono stati condotti al Signore. E Paolo dice in un punto, poiché anche se avesse 10.000 precettori in Cristo, non avete però molti padri, perché sono io che vi ho generati in Cristo Gesù. Questo è ciò che scrive lì, e posso dire lo stesso lì e in molti altri luoghi. Due o tre nuove persone si sono unite a noi e hanno dedicato la loro vita, consacrato la loro vita al Signore. E siamo grati a Dio anche per questo. La cosa più bella in tutta la vita, nel ministero e nella nostra vita, è quando le persone vengono al Signore, vengono portate al Signore. Ogni conoscenza è buona e se è corretta, ne gioiamo anche di questo. Ogni conoscenza, ogni insegnamento è necessario, ma è scritto solo nel contesto che c'è gioia in cielo quando i peccatori si pentono. Poi c'è gioia in cielo quando gli uomini sulla terra ricevono la pace di Dio, che è superiore a tutti i ragionamenti degli uomini. Tuttavia ci sono difficoltà ovunque, lo sappiamo. Se non battaglie di questo tipo, allora difficoltà di un altro tipo. Il nemico sta arrivando a tutti perché sa che gli resta poco tempo. E vorrei, se mai lo dicessi da qualche parte, che soprattutto noi che stiamo invecchiando, che troviamo un po' più difficile alzarci rispetto a quando eravamo giovani, dicessimo ancora grazie alla speranza che portiamo dentro di noi. Signore, presto sarà il tempo, allora ci libereremo di questo involucro terreno e allora avremo un edificio costruito da Dio. Niente più malattia, niente più vecchiaia, niente più difficoltà, niente più morte. Allora saremo con il Signore per sempre. Così abbiamo conforto in ogni situazione, qualunque cosa accada. Possiamo sempre trovare un passo della Bibbia da cui trarre conforto. Ecco perché è scritto anche che riceviamo il conforto che ci danno le Sacre Scritture. Questo è il conforto di Dio. Non si tratta di una falsa consolazione, ma di conforto. Gli uomini ci vogliono consolare, ma non ci consolano. Dio ci consola attraverso la Sua parola e ci dà le cose che ha promesso, ma solo al momento giusto, sempre al momento giusto. Potete immaginare cosa accadde ai profeti dell'Antico Testamento che profetizzarono la grazia di Dio che ci sarebbe stata data in Cristo. Essi si chiedevano quale fosse il tempo indicato dallo Spirito di Cristo che operava in loro. E allora è scritto nella lettera agli Ebrei: morirono senza vedere questo, perché Dio aveva in mente qualcosa di meglio per noi, affinché non ringessero la perfezione senza di noi. Sperimenteremo insieme questo compimento. Anche adesso ricordate la visione del fratello Branham, vide milioni di persone in paradiso e poi disse: ma io voglio vedere il mio Signore. Allora l'angelo disse: non puoi vederlo ora, ma lo vedremo insieme quando tornerà. Guardate, Dio fa tutto bene. I nostri fratelli e sorelle sono già in paradiso, ma solo allora, quando il Signore tornerà, lo incontreremo tutti insieme. Altrimenti saremmo terribilmente svantaggiati se tanti vedessero già il suo volto e noi fossimo ancora qui nella valle delle lacrime e della miseria. Non sarebbe bene, ma come ho detto prima, Dio fa tutto bene, al momento giusto e nel modo giusto. In questo viaggio ho dovuto ripensare a tutti i frutti di tutti i paesi e come Dio ha aperto porte e cuori nel corso degli anni. Ma prima di arrivare a questo vorrei aggiungere qualcosa ai preziosi pensieri che sono già stati espressi. Giovanni è chiamato il discepolo preferito di Gesù. Giaceva sul suo petto, era molto, molto vicino a lui. E anche Maria, Marta e Lazzaro, si dice che il Signore li amava molto. Questo è un po' particolare, da qualche parte è stato anche accolto, forse credo anche meglio che in altri luoghi e in altre famiglie, ed era particolarmente affezionato a Lazzaro, Maria e Marta. Non so perché a volte sia così, ma l'ho letto da qualche parte qui. Lo si può leggere in Giovanni capitolo 11, non conosco il versetto esatto, ma in ogni caso è scritto lì. Eppure il Signore non era lì nel momento in cui c'era quel grande bisogno. E poi prima la delusione, e poi comunque dalla delusione alla grande e gloriosa vittoria. Voglio leggere da prima Giovanni capitolo 4 il passo parallelo a quello che abbiamo già ascoltato dal Vangelo di Giovanni 15. Prima Giovanni 4 dal versetto 7. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo, affinché per mezzo di Lui vivessimo. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Ci sono almeno due possibilità per ogni cosa. Obbedienza o disobbedienza. Fare o non fare, credere o non credere. Qui ci viene mostrato cosa Dio si aspetta da noi. E non Credo che sia affatto difficile amare coloro che Dio ha amato. Non so se c'è bisogno di fare uno sforzo. Se dovete fare uno sforzo, ancora uno sforzo, allora non fatelo. Lasciate stare. Deve venire dal cuore, deve emergere in noi. Come ho detto a qualcuno di recente, c'era la domanda sul battesimo dello Spirito e così via. Allora ho detto, non scuotendo la testa, non con niente, ma come disse il nostro Signore in Giovanni 7, 36 a 38, cosa disse? L'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. Come disse fratello Branham nella predica, quando beve da quella fontana, chiese da quella sorgente, perché gorgogli così? Questa è la traduzione letterale. E perché sei così felice, sorgente? Perché? La sorgente non seppe dargli una risposta, chiese: sei felice che il cervo venga a bere qui? Di che cosa sei felice che stai gorgogliando in questo modo? Sei felice che io beva qui? Chiese. E poi disse: c'è una grande differenza tra uno stagno e uno acqua stagnante, o una cisterna o una pompa che richiede un pompaggio solido. Finché il pompaggio c'è qualcosa, e quando il pompaggio si ferma non c'è più niente. E poi dice: qui c'era una sorgente che sgorgava per tutti coloro che avevano sete. Non c'era bisogno di pompare, non c'era più bisogno di fare fatica, ma si veniva a bere l'acqua della vita gratuitamente. Ed è esattamente così qui con la parola di Giovanni 7 che ho appena citato. Qui è scritto nel versetto 38: chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva scorgeranno dal suo seno. Disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avevano creduto in Lui. Lo Spirito infatti non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora glorificato. Vedete, questa è la promessa. Deve iniziare nella nostra anima, e allora non abbiamo più difficoltà, o non è più un nostro sforzo vivere ciò che Dio ha operato in noi e metterlo in pratica. Se dobbiamo ancora sentirci dire di amarci l'un l'altro, allora non stiamo andando troppo bene. Sarebbe meglio se si realizzasse già ciò che anche il nostro Signore ha detto: da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Sì, come dovrebbe riconoscerlo il mondo? Che andiamo da qualche parte e ne parliamo? Le parole non hanno mai convinto nessuno e non convinceranno mai nessuno. Devono essere i fatti a mostrarlo, e lo dico ora con un sorriso per la soddisfazione interiore che Dio mi ha dato, e intendo tutti noi. Lui ci ha dato la mano. Il fratello Rus deve aver letto da Giovanni 15 non solo di amare coloro che ci amano, ma anche di amare i nostri nemici o di amare coloro che ci odiano. E così, mentre stavo mentre ero fuori in città, era ieri o credo che fosse ieri, e ho visto una vecchia auto familiare ferma lì. Mi sono ricordato dei vecchi tempi e così ho potuto pregare con tutto il mio cuore. Oh Dio, benedicili per la ricchezza della tua grazia. Non si può prendere questo da sé, una tale pace interiore, una pace che è superiore a tutto quello che un uomo può pensare. E credetemi, dove finisce la ragione, dove non possiamo più aiutare, lì che inizia davvero Dio. Finché siamo in grado di farlo da soli, Dio non ha bisogno di farlo. Se lo lasciamo fare a Lui, allora lo farà a Lui. Improvvisamente fui sopraffatto dall'amore, da una profonda compassione, e dissi, Signore, fa che nessuno sia deluso, nessuno che io abbia mai amato e che mi abbia mai amato o che mi abbia mai amato. Cosa disse il fratello Branham quando era lassù? Tutti quelli che hai amato e che ti hanno amato, Dio te li ha dati. Qui. Il ministero e la proclamazione non può essere separata dal servitore. Il ministero e il servitore stanno insieme. Perciò oggi toccheremo brevemente questo punto per vedere a che punto siamo. Ho avuto subito nel cuore un gran numero di passi della Bibbia che parlano di pace e di amore. Nel Vangelo di Giovanni 13 il nostro Signore ha detto di aver amato i Suoi fino alla fine. Qui in Giovanni 13 si legge nella seconda parte del primo versetto: avendo amato i Suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Non finì nemmeno quando Pietro gli disse: ascolta, prima che il gallo abbia cantato due volte mi rinnegherai tre volte. E gli disse: no, e mai più. Eppure è successo. Pietro gli disse: non avverrà mai, eppure è successo. Ma il Signore lo guardò con amore, non ebbe bisogno di dire una parola di ammonimento. Pietro sapeva esattamente cosa aveva, e allora era scoccata, sapeva del suo fallimento. Uno sguardo del Signore è sufficiente per te e per me. Quando sappiamo di aver fallito, ci inchiniamo davanti a Lui, ci inchiniamo e ci rendiamo conto che è lo stesso sguardo d'amore, non di rabbia, non di rimprovero, non di giudizio. Uno sguardo è sufficiente. E poi i tre detti: pasci i miei agnelli, pastura le mie pecore, pasci le mie pecore. Il Signore non può più essere arrabbiato, anche se vorrebbe esserlo, non può. La sua ira si è placata sul Golgota. Non può essere altrimenti. L'intera maledizione, l'intera condanna, il peccato, la miseria e la morte sono stati risolti sulla croce del Calvario. Il muro di separazione è stato tolto e siamo riconciliati con Dio. Questo significa che prima c'era guerra e inconciabilità. Siamo stati riconciliati con Dio. Mi piacerebbe scrivere questa frase sulla mia nuova auto, se ne avrò un'altra mentre siamo ancora vivi e il Signore non è ancora venuto. Scriverò: siate riconciliati con Dio. Come abbiamo già detto qui di tanto in tanto, dobbiamo essere ispirati di nuovo da questo amore intimo e ardente del Salvatore. deve penetrare nei nostri cuori. Non vedremo le persone diventare credenti e salvarsi se non avremo sperimentato nella nostra anima cosa significa quando si perdono e finiscono nel tormento, quando sono perduti. Dobbiamo innanzitutto rendercene conto, e quando ce ne rendiamo conto, il primo passo è fatto. E poi ci rendiamo conto dell'avvertimento del profeta Ezechiele. Se tu non lo avverti e non parli per avvertire quell'empio di abbandonare la sua via malvagia e salvargli così la vita, quell'empio morirà per la sua iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano. Dovremo vivere per vedere il giorno, forse prima della fine di quest'anno, in cui ci lasceremo permeare da Dio di questo santo amore salvifico. Che cos'è l'amore di Dio? L'amore del Salvatore, o no? Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, che è stato chiamato da questo amore divino. Non può non trasmettere questo amore divino chi lo ha ricevuto. E questo vediamo anche, e in questo vediamo anche come si esprime Paolo quando dice che vi esortiamo e vi chiamiamo, vi diciamo siate riconciliati con Dio, perché il Signore ci dia ancora una volta questa grazia di essere veramente penetrati e di sperimentare un po' il pianto e lo stridore di denti e il pianto di coloro che finiscono nel tormento, in modo da sapere cosa dobbiamo fare per predicare loro la salvezza. Abbiamo capito questo, il nostro Signore è andato tutta la via, e siamo felici che si sia fatto uomo per capirci. Solo così è potuto diventare un sommo sacerdote fedele, perché è stato tentato in ogni cosa come ognuno di noi è tentato in ogni cosa. Nell'Antico Testamento Dio era nel corpo dello Spirito, giudicava severamente e giustamente. Ma nel Nuovo Testamento ha preso su di sé il suo stesso giudizio per amore nostro ed è morto al nostro posto. È sceso all'inferno dove saremmo scesi tutti ed è risorto il terzo giorno affinché potessimo avere la vita eterna. E non scendere giù, ma essere presi in alto quando tornerà a prendere i suoi a casa. Ho letto i due passi della Bibbia nel fine settimana, ne ho letto uno dal capitolo 16 degli Atti, o anche entrambi. Oggi vorrei leggerli di nuovo e forse fare qualche commento. Atti 16, seconda parte del versetto 12, dove incomincia qui il paragrafo. E restammo in quella città alcuni giorni. Il sabato andammo fuori dalla porta lungo il fiume, dove pensavamo vi fosse un luogo di preghiera, e sedutici parlavamo alle donne là riunite. Una donna della città di Tiatira, commerciante di porpora di nome Lidia, che temeva Dio, stava ad ascoltare. Il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. Dopo che fu battezzata con la sua famiglia, ci pregò dicendo: se avete giudicato che io sia fedele al Signore, entrate in casa mia e alloggiatevi. E ci costrinse ad accettare. Fino a qui questa parola. È semplicemente meraviglioso leggere che anche un Paolo andava perché supponeva, non c'era sempre la rivelazione, non c'era sempre l'istruzione, ma sapete cosa c'era sempre? Una cosa, cogliere ogni occasione che gli si presentava per proclamare la parola. Era sempre così. Potete leggere i capitoli successivi. Arriva ad Atene, si reca sulla collina di Ares e vede tutte le iscrizioni, un altare sul quale è scritto al Dio sconosciuto, e già ha colto l'occasione per dire: ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annunzio. Ed ecco la predica. Che cos'era? Ovunque si trovasse prendeva sempre l'occasione per proclamare la parola. Ciò che mi piace particolarmente qui è il fatto che il Signore apre il cuore delle persone mentre la predica o la testimonianza vengono portati a loro. Se il Signore non lo fa, anche noi possiamo astenerci dal farlo. Ecco cosa è successo. In primo luogo si trattava di una riunione di preghiera di donne. Leggete bene, non era presente nessun uomo. Anche le donne hanno i loro lati positivi, credetemi. Non si sono riunite per il caffè o il tè, ma per la preghiera. Era il giorno di sabato. Come sapete, nella legge ebraica la separazione tra uomini e donne è molto rigida. In Israele abbiamo ancora sperimentato che alle donne non era permesso di scendere sotto nella sinagoga, guardavano dalla galleria in alto ciò che accadeva in basso, ma qui preparavano i loro cuori in preghiera per ciò che sarebbe accaduto. Se Dio potesse darci tale sorelle qui, e credo che ce le abbia date, e tra poco vi mostrerò anche come possiamo riconoscerlo, perché qui è scritto: il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo, dopo che fu battezzata con la sua famiglia. Vedete? La parola, ascoltato la parola, subito l'obbedienza, il fiume era lì, fu battezzata e poi fece la richiesta: se avete giudicato che io sia fedele al Signore, entrate in casa mia e alloggiatevi. Ho riflettuto su ciò che ho sperimentato personalmente in oltre 20 anni di predicazione nel nostro paese e in molti paesi. Da un capo all'altro, queste due caratteristiche hanno corso parallele. Le persone a cui Dio ha aperto il cuore sono diventate obbedienti, sono state battezzate e non si sono fermate lì. Hanno anche aperto le loro case e accolto coloro che portavano la parola. Se qualcuno dice: sì, voglio ascoltare i sermoni, ma non è necessario che venga a casa mia, se lo può scordare, si tratta di un autoinganno. Così è evidente che non c'è bisogno di uno specchio per ingrandirlo, lo si vede subito. Bisogna vedere com'è successo. come è successo allora, e riconoscere come ancora oggi avviene. Se questa sera mi permetto di citare alcuni nomi, nomi di coloro che sono presenti qui, lo faccio con grande gioia e gratitudine. Mi riferisco al fratello Terray. Guardo il fratello Terray. Veniamo ad Amburgo, non conosciamo nessuno, predichiamo la parola e cosa è successo? Dopo la riunione si fa avanti e dice: fratello Frank, puoi passare la notte a casa nostra. Potete abitare da noi. Sono andato a casa sua e abbiamo passato la notte lì. Potrei ripercorrere tutto questo in ordine qui. Tutto scorre sempre parallelo. Penso ai fratelli e alla sorella, al fratello Smith e a tutti voi. Che cosa è stato? Entrambe le cose, l'accoglienza della parola e l'accoglienza colorosa di coloro che portavano e portano la parola. È semplicemente un parallelo. E poiché non voglio e non posso fare del mio cuore una fossa di ladri, farò riferimento al commento che il fratello Russo ha fatto da quassù su di me, o al commento che qualcuno ha fatto su di me. La sorella è seduta qui stasera e vorrebbe che si pregasse per lei. Ho una richiesta urgente che anche questo sia ordinato biblicamente in anticipo. Dobbiamo renderci conto che l'atteggiamento delle persone verso coloro che Dio può e deve usare deve essere positivo. Sperimenteremo i più grandi miracoli se avremo il giusto atteggiamento nei confronti di coloro che predicano la parola. Questo è semplicemente necessario, non c'è altro modo. Nessuno può pensare nel proprio cuore: oh sì, anche il fratello ha le sue debolezze, le sue mancanze, e dovrebbe avvenire molto di più e così via. Certo, nessuno lo nega, ma quando ci riuniamo davanti a Dio vale sempre quello che ha già decretato nell'Antico Testamento. E non avevo nemmeno intenzione di leggerlo, ma mi viene in mente adesso, deve essere nel Levitico, sotto le norme in cui il Signore dice come deve essere con coloro che portano la parola o il cibo e distribuiscono la parola. Chissà esattamente dove si trova. Da qualche parte da Genesi 17 in poi, e dove si parla di queste cose, probabilmente il capitolo 21, qui dal versetto 5, non l'ho letto prima, ci sto pensando ora, solo ora, in riferimento ai sacerdoti. In alto dice come titolo: doveri sacri dei sacerdoti e dei sommi sacerdoti e così via. E poi dice qui al versetto 5: i sacerdoti non si faranno tonsure sul capo, non ne ho bisogno, comunque non si raderanno i lati della barba, non ho bisogno nemmeno di quello, e non si faranno incisioni nella carne, neanche quello, ma ecco che arriva. Saranno santi per il loro Dio e non profaneranno il nome del loro Dio, poiché offrono al Signore i sacrifici consumati dal fuoco, il pane del loro Dio, perciò saranno santi. Poi vengono date ulteriori istruzioni che tutti conosciamo. Al versetto 8 è scritto: tu considererai dunque il sacerdote come santo, perché egli offre il pane del tuo Dio, egli sarà santo, poiché io, il Signore, che vi santifico, sono santo. L'abbiamo letto tutti, poiché io, il Signore che vi santifico, sono santo. Forse dovrei spiegare brevemente questo. Sto scrivendo un nuovo opuscolo che vorrei inviare a tutte le famiglie della Repubblica Federale Tedesca quando sarà il momento, e ci sono alcune cose che vorrei trattare brevemente. Per esempio, mi rifiuto di usare il termine Santo Padre che il Papa si è dato, e ometterò seriamente la A, H, e allora si dirà Padre e Frettoloso e Chiesa Frettolosa, e questo è quello Frettoloso, indipendentemente da ciò che viene o non viene. Ma se qui è scritto egli ti sarà santo, non significa che io debba andare in giro e dire San Nicola, San Giovanni, San Pietro, San Paolo e Sant'Aldetali, ma che si deve stare tranquilli nel dire fratello Paolo, fratello Pietro, ma che si sa che da questo fratello Paolo e questo fratello Pietro sono stati nominati da Dio, e in virtù di questo ufficio divino li ha santificati e li ha equipaggiati per il ministero che deve essere svolto. E se Dio lo fa, allora è sufficiente. Ma non lo faremo davvero, e mi rifiuto di dire anche lì San Pietro o San Paolo. Quindi, per quanto mi riguarda, ancora Paolo, Pietro, ma non santo, non santo. Perché no? Perché no? Chi è santo? Dio è santo e ci santifica nella sua parola e attraverso la sua parola. E quando qui dice che un sacerdote che offre il cibo di Dio e che è stato incaricato di svolgere questo servizio, allora non sta arando da qualche parte nei campi, non sta lavorando da qualche parte in officina, allora è alla presenza di Dio nella Chiesa per dare il cibo al popolo di Dio. Ma sapete cos'altro può venire? Anche qui dobbiamo stare attenti e non dare spazio a questo spirito religioso e fanatico. Oggi, in una conversazione telefonica, mi è stato riferito che uno dei miei amati fratelli, che mi è così vicino, ha pubblicato in qualche paese, anzi in diversi paesi, una lettera circolare, e ha scritto: chiunque non confessi che il fratello Frank è il servo di Dio che deve distribuire il cibo dovrebbe allontanarsi, o qualcosa del genere. Mi ha fatto star male. Abbiamo bisogno di una cosa del genere? Il Signore Gesù ha mai parlato di sé? Lo facevano altri? Ha posto delle condizioni? Se Dio non apre il tuo cuore, nessuno lo farà. Ma dobbiamo dire una cosa: succede più velocemente con una persona e più lentamente con un'altra. Dovremmo fare le cose così in fretta? Questo mi ha fatto molto male. Dio deve semplicemente darci la grazia di sapere che l'uomo che sta di fronte è proprio come te e come me e nient'altro. Ho sentito una cassetta che il fratello Brano inizia una linea di preghiera e dice alla signora che sta davanti a lui: sorella, se sei sposata, io non sarei altro che tuo marito, un essere umano e nient'altro. Ma è il dono che Dio opera qui e non la persona che fa qualcosa qui. Ogni uomo è solo un uomo, e quindi possiamo dire con Paolo: noi non conosciamo più nessuno da un punto di vista umano, ma confessiamo ciò che Dio sta facendo, l'annunzio della parola. Torniamo agli Atti 16. Che cosa è stato? Accogliere coloro che portavano la parola, l'apertura del cuore, il lasciare entrare la parola, l'obbedienza e poi la richiesta. Se davvero avete riconosciuto in me un discepolo fedele del Signore, non aveva ancora avuto il tempo di dare prova di sé, tutto era fresco, nuovo di zecca, era nuova. Se avete giudicato che io sia fedele al Signore, entrate in casa mia e alloggiatevi. Giro solo una pagina, leggo nello stesso capitolo Atti 16 dal versetto 31, ed essi risposero: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Poi annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli che erano in casa sua. Ed egli li prese con sé in quella stessa ora della notte. Lavò le loro piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. Ascoltate il versetto 34. Poi li fece salire in casa sua, apparecchiò loro la tavola e si rallegrava con tutta la sua famiglia perché aveva creduto in Dio. E fino a oggi è lo stesso sistema nel regno di Dio. Perché il nostro Signore ha detto: chi ascolta voi ascolta me, chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. In qualunque casa entriate, dite prima pace a questa casa. Se vi è lì un figlio di pace, la vostra pace riposerà su di lui. Cosa facciamo qui stasera? Cosa stiamo dicendo? In realtà ci stiamo mettendo alla prova per vedere fino a che punto il Signore ha aperto i nostri cuori e li ha resi obbedienti. E non che questa sera o domani mi chiamino per tutto il giorno per chiedermi di venire a prendere un caffè o una torta. Non è questo lo scopo di questa predica. Potetemi credermi con fiducia. No, il punto di questo sermone è semplicemente questo: che rapporto abbiamo con Dio tra di noi e con coloro che ci hanno portato la parola. Abbiamo esaminato due casi tratti dalla Sacra Scrittura. Ovunque il Signore ha aperto i cuori e dato la grazia, la parola è stata accolta e l'obbedienza è stata dimostrata. Furono battezzati e il carceriere disse, poi li fece salire in casa sua, apparecchiò loro la tavola e si rallegrava con tutta la sua famiglia perché aveva creduto in Dio. Penso che tutti noi dovremmo gioire di più per ciò che Dio ci ha dato. Sì, vedo il fratello Helmut Mischi che annuisce con la testa. Anche lì era così. Sono a San Paolo, una città di forse 6 milioni o più. Lì le persone si moltiplicano più velocemente che qui, e all'improvviso ha detto: sì, viene a casa nostra, è avvenuto. Potrei elencarli tutti. Dio ha aperto porte e portoni ovunque, cuori e case. I fratelli che servono qui, nella parola, sono benvenuti a ogni tavolo, in ogni casa. Per favore. Oh, È stato debole, per favore. Fratello Smith, la Bibbia dice: un anziano è degno di doppio onore. E non dovremmo aspettare che qualcuno deponga una corona di fiori sulla nostra tomba, ha detto il fratello Branham, ma piuttosto dai un mazzo di fiori proprio qui. Siamo grati per il nostro fratello Russ con tutto il cuore. Abbiamo molto da far bene. Raramente ci siamo sedute a tavola e abbiamo mangiato e bevuto insieme fino ad ora. Questa sera ho detto al fratello Smith, senza sapere esattamente di cosa avremmo parlato oggi, che ne dici di cenare con alcuni fratelli domani sera. E lui mi ha risposto: lasciami in pace. Sì, ma sai com'è, in fondo siamo tra di noi. Ma credetemi, a volte mi viene voglia di macellare un buio o e vorrei accendere la griglia qui e dire: venite tutti fratelli e sorelle, prepariamo una tavola insieme, facciamo un barbecue insieme, abbiamo comunione l'uno con l'altro e approfondiamo questa comunione. Non sarebbe una cosa buona? Sì, lo è. E poi qualcuno potrebbe dire: sì, è necessario. Pensate che sia un bene per noi se tutti si ritirano nel loro guscio di lumaca e non ci salutiamo quasi più di quando andiamo e veniamo e poi magari guardiamo a destra o a sinistra al Signore o al Signore. Non può essere giusto. Dio vuole che l'amore che ha messo in noi sia espresso gli uni verso gli altri. Non mi stupirei se un giorno in un futuro prossimo riuscissi a macellare un bue. E qualcun altro altro fa la torta, io macello il bue e qualcun altro fa l'insalata e la terza persona fa il caffè. Cosa stiamo dicendo qui stasera? Siamo rimasti persone sobrie e lo resteremo fino alla fine. Dio ci aiuterà. Sarà con noi e renderà più intimo il nostro amore per lui e per il nostro amore reciproco. L'amore viene prima di tutto come frutto dello Spirito e al primo posto. Lo si può leggere in Galati 5, dove i frutti dello Spirito sono enumerati dopo che i frutti della carne sono stati enumerati con tutti i tipi di registri. Versetto 19. Ora le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizia, discordie, gelosia, ire, contese, divisione, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose. Anche gelosia, lite, partiti, litigi, dissolutezza, l'immoralità, tutto in un unico registro. Poi dice qui, volevo leggerlo solo il 21, versetto 21. 21, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso: chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio, non erediterà il regno di Dio. Siamo eredi di Dio e coeredi di Cristo, ma non con il registro dei peccati e dei vizi che è stato enumerato qui, ma poi dobbiamo poter essere annoverati sotto la voce che viene poi enumerata nei versetti 22 e 23. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Ora nei versetti 25 e 26 c'è qualcosa di molto speciale, soprattutto il versetto 25. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Ci può essere una differenza tra il vivere nello Spirito da un lato e il camminare nella carne dall'altro, che entrambi, la vita dentro e la vita fuori, coincidano. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito, che l'interno e l'esterno coincidano. E poi non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Sono tante le cose che le Sacre Scritture enumerano per farci da specchio, per riconoscerci veramente come siamo davanti a Dio. Lo abbiamo letto qui: stregoneria, inimicizia, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orgie, eccetera, eccetera. Chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Dio vuole aiutarci, Dio ci ha aiutato. Approfondirà il lavoro che abbiamo iniziato in modo da essere una benedizione anche per gli altri. Noi lo accogliamo, accogliamo coloro che ha mandato. Accogliamo la sua parola e come abbiamo cantato qui, che mi ha fatto tanto bene. Era il canto 178. Oh, guarda il caro agnello di Dio, si è dato a te per il tuo bene. Avvicinati alla croce e vedi il sangue prezioso. Il sangue. Solo il sangue ci purifica da tutti i peccati. Rimuove il dolore il più grande del peccato e apre il cuore di Dio Padre. Oh, guarda il prezioso agnello di Dio. Egli ha aperto, ha espiato, ha perdonato. Noi lo abbiamo accettato con fede. Siamo qui per ringraziarlo dal profondo del cuore. Ha fatto grandi cose per noi, ne siamo felici. Alziamoci e rendiamogli onore. Ti ringrazio anche per questa serata. Ti ringrazio per gli esempi, per le esperienze che sono riportate nelle tue parole, affinché possiamo metterci alla prova per vedere se la tua opera è stata compiuta in noi o no. Ti ringrazio oggi per la prima porta aperta in questa città dopo aver ricevuto il messaggio divino. Ti ringrazio per la nonna Borg, per la sorella Borg che ha dato la sua casa in quel tempo, ha aperto la porta e ha detto: venite da noi. Abbiamo tradotto sul nastro il primo sermone del fratello Branham e lo abbiamo ascoltato. Signore fedele, benedicila nella sua vecchiaia e sì con lei, come è scritto, benedicila per mille generazioni. Tutti coloro che le sono vicini. Ti ringraziamo e ti ringraziamo per tutti coloro che hai portato in mezzo a noi. Sono rimasti saldi, sono rimasti fedeli. Ti ringrazio per tutta la casa Smith, per tutta la casa Russ e Fleck e per chi sono tutti, oh Signore. In sostanza per tutti i miei fratelli e per tutte le mie sorelle che possiamo nominare per nome. Ti ringrazio per ogni fratello e per ogni sorella. Ho una richiesta, oh Dio, mandaci solo persone che si sottomettono alla tua parola e al tuo ordine divino qui in questo luogo. Fedele Signore, persone ben disposte verso coloro che portano qui la tua parola. Signore, facci capire che così come difendiamo il tuo popolo Israele di fronte al mondo intero. Non ci interessa se fa una cosa giusta o sbagliata. Siamo al fianco del tuo popolo per amore dell'elezione di Abramo, Isacco e Giacobbe. E noi siamo al tuo fianco, Signore fedele. Allo stesso modo siamo solidali gli uni con gli altri, con tutto il tuo popolo, i discendenti spirituali di Abramo, come ha scritto Paolo in Galati 4:28. Come Isacco, voi siete figli della promessa. Signore, difendiamoci l'un l'altro, che abbiamo commesso degli errori o meno. Difendiamo sempre il nostro fratello e la nostra sorella ad ogni costo. Dacci un atteggiamento ragionevole, Dio fedele, che chiudiamo la bocca a tutti coloro che parlano in modo diverso e, se necessario, li investiamo come fece e disse Paolo a suo tempo. Tu muro imbiancato, Dio ti batterà. Signore fedele, che sappiamo dove parlare, dove tacere, dove dare una parola di esortazione, di conforto e dove mettere la museruola ai farisei, che sappiamo dove aiutare chi è stanco e oppresso e che sappiamo riconoscere dove bisogna prendere la frusta e rovesciare i tavoli per fare della tua casa una casa di preghiera. Amato Signore, fa che possiamo sempre discernere questo, te lo chiedo in modo particolare. Non crediamo che questo sia un luogo santo, ma crediamo che tu come santo sei presente qui nell'assemblea e che ci santifichi con la tua presenza, con la tua parola, con il tuo spirito, con il tuo sangue. Siamo qui, oh Signore, non per adorare un luogo, ma per adorarti in spirito e verità. Amato Signore, abbiamo accolto te e tutti i tuoi servitori. Se Davide fosse qui oggi, sarebbe un ospite alla mia tavola. Oh Signore, oh Paolo, ma ora siamo qui. Dio fedele, ti chiedo con tutto il cuore, donici la grazia in questo luogo, in modo che tutte le condizioni possano essere soddisfatte da noi come Chiesa intera, in modo che possiamo pregare insieme come abbiamo fatto all'inizio. Come hanno fatto all'inizio i nostri fratelli. Signore, dai ai tuoi servi la forza di proclamare la tua parola con franchezza e nel farlo stendi il tuo braccio e compi miracoli e segni. Conferma la tua parola. Amato Signore, mettiamo davanti a te tutta la schiera acquistata con il tuo sangue. Prendici, solleva gli scoraggiati, rafforza le ginocchia stanche, le mani deboli, Dio fedele, affinché possiamo andare avanti nella fede, benedici tutti noi. Siamo qui rappresentati da tanti paesi, eppure siamo una cosa sola in Te. Concedici la grazia, come è già stato chiesto e letto, di poter non solo vivere nello Spirito, ma anche di camminare nello Spirito, di poter vivere qui sulla terra ciò che viviamo divinamente. Dammi e dai a tutti noi la grazia di farlo. Coprici con il Tuo sangue, guidici attraverso il Tuo Spirito. Fa che la Tua parola sia sempre una luce sul nostro cammino. Benedicici tutti, specialmente le intercessioni che ho davanti a me, Signore. Benedici il popolo, sii vicino. Dona la liberazione, la redenzione, dona la salvezza e la grazia ovunque sia necessario. Ti chiediamo di benedirci durante il fine settimana e di essere con noi. Fa che siamo riuniti qui in questo luogo credendo che Tu sia presente come l'hai promesso. Ti ringraziamo per questo. Ti ringraziamo nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen.